Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Angela Cerbi per Red Film Radio, sono in collegamento con Ivan Cotroneo. Buongiorno Ivan.
Buongiorno Angelo, grazie per avermi voluto qui.
E siamo qui per... Allora, avevamo già fatto questo discorso un anno fa sulla Compagnia del Cigno, adesso parliamo della Compagnia del Cigno 2. Regia tua, sceneggiatura tua e di Monica Rametta, come sempre, e un sacco di novità. Io ti volevo cominciare questa chiacchierata chiedendoti come vi siete approcciati alla stagione 2 dopo tutto il successo della stagione 1, cioè quali erano le potenziali difficoltà dal punto di vista anche di scrittura?
Ma intanto, diciamo, io e Monica per abitudine, anche insomma, quando qualcosa che abbiamo scritto è andato bene, una serie è andata bene, prima di arrivare a decidere di fare la seconda stagione ci interroghiamo appunto sulla necessità e su quanto spazio poteva essere ancora da raccontare. E poiché la prima stagione aveva lasciato dei ragazzi che erano diventati amici grazie all'intervento del loro maestro, ma tutte le possibilità del raggiungimento della loro maturità, della messa alla prova di questa amicizia non erano state esplorate, abbiamo deciso di sfruttare i 2 anni che dovevano intercorrere per forza fra una stagione e l'altra per raccontare un passaggio. Ne abbiamo lasciato dei ragazzi, i più giovani avevano 16 anni, li ritroviamo nella prima puntata della seconda serie alle soglie della maturità. E quindi la loro amicizia, l'idea, insomma, come dire, il tema portante di questa seconda serie è l'idea che la loro amicizia e anche le loro relazioni sentimentali e familiari vengono messe alla prova in una maniera diversa. Non sono più dei adolescenti, non sono più, alcuni avevano 15 anni quando hanno cominciato, quindi quasi dei bambini, ma sono dei giovani adulti e hanno a che fare quindi con situazioni sentimentali molto più complesse. Ci sarà Barbara in una situazione molto violenta ai limiti del plagio e anche l'occasione di dimostrare degli assetti familiari insomma un po' più compiuti e come dire che non rientrano nei più banali assetti familiari che solitamente vengono raccontati nelle serie televisive.
Senti, il successo della prima è stato uno stimolo o vi ha messo un po' di ansia nella creazione della seconda?
Tutte e due, diciamo, è stato uno stimolo quando è finita la prima, non dovendo pensare a fare la seconda, era uno stimolo, perché noi abbiamo considerato un successo non soltanto in termini insomma numerici e di ascolto, ma anche tutto quello che era successo intorno alla musica classica, il fatto che si fossero quadruplicate le domande di iscrizione al Conservatorio Verdi, il vedere dei concerti, perché ancora c'erano i concerti dei giovani musicisti del Conservatorio affollatissimi, per uno hanno dovuto chiamare i pompieri, e un interesse sui social dei giovani spettatori verso i musicisti protagonisti della serie che riguardava proprio lo studio dello strumento e la conoscenza della musica sinfonica. E questo ci ha riempito di orgoglio. Quando abbiamo cominciato a pensare appunto alla possibilità, un po' di ansia ci è venuta. D'altra parte, sono talmente travolgenti questi ragazzi, è talmente meravigliosa per me e per Monica anche l'idea di vedere anche dei corpi trasformati, no? Come a volte succede nel cinema quando lo fai a anni di distanza, penso a Boyhood ovviamente, ma anche ai film di Terence Davis o quello che ha fatto Truffaut con Antoine Duanel, no? Vedendo le diverse fasi della vita. Era talmente emozionante questo che l'ansia ce la siamo fatta passare, perché ci sembrava un'occasione strepitosa.
Senti, nell'impianto narrativo di questa seconda stagione avete scelto di creare degli intrecci più complessi tra i ragazzi con una grande influenza della vita esterna nella vita dei ragazzi, no? E questo anche con dei temi contemporanei, tipo, cioè il discorso che facevi tu prima, cioè del personaggio di Barbara e del plagio, che purtroppo è una tristissima realtà sociale che nelle news viene fuori molto spesso, è prova di questo. Siete andati a cercare dei temi sociali contemporanei da inserire o li avete inseriti perché rispetto alla creazione narrativa vostra ci stavano?
Li abbiamo inseriti perché ci stavano e alcuni perché, come spesso accade, ci siamo ci siamo inciampati o per motivi personali o per motivi anche di conoscenza. Il tema del plagio e quindi quello del consenso è un tema che io mi porto dietro dai tempi di Un bacio. Quando io ho scritto Un bacio, nel passaggio dal libro al film, ho voluto inserire un personaggio femminile proprio per parlare di questo tema, e quando ancora appunto si poteva andare nelle scuole a fare interventi, a parlare di bullismo, di omofobia, di comportamenti sessuali dei ragazzi, è un tema che appunto mi coinvolge moltissimo. E analogamente tutto il sistema legislativo italiano che riguarda l'impossibilità dell'adozione e invece la possibilità dell'affidamento a single era un altro tema che mi interessava raccontare, infatti una delle colonne portanti. Quindi diciamo, non ci siamo messi con il lumicino a cercare nella cronaca, però un po' fatalmente, cosa che capita a chiunque abbia un minimo interesse a raccontare la contemporaneità, sono cose che accadono intorno a te. Ormai, Angelo, questo, insomma, io lo voglio dire con fermezza, non è più questione di cercare degli autori che siano per motivi personali, perché direttamente coinvolti, o per motivi di sensibilità interessati a certi temi. Chi sceglie? Questi temi sono molto presenti nella società, sono, insomma, sotto gli occhi di tutti e nelle vite di tutti. Quindi chi sceglie di non parlare di certi temi, uno fra tutti l'omogenitorialità oppure l'omosessualità o la transessualità, sceglie di non farlo. È una scelta di censura il non racconto.
Sì, sono completamente, assolutamente d'accordo. Senti, parliamo un po' di nuovi personaggi di questa seconda stagione, perché oltre a tutti i personaggi classici, soliti, diciamo, della prima ci sono 4-5 personaggi nuovi, di cui uno fondamentalissimo, no? Che è il
Dio.
direttore d'orchestra, che è una faccia a tutti nota, a tutti, ci ricordavamo tutti tantissimi anni fa, e poi che con molto piacere rivediamo.
Infatti, quando mi chiedono l'idi di lui, e anche quando capita che non si ricorda, dico: no, ma è un attore che ha conosciuto l'Italia baciando con la lingua Alessandro Gassman, perché in realtà Mehmet Gunsürk, che è un modello turco, ha esordito nel cinema con Ferzan Özpetek nel film appunto Il bagno turco. E da allora ha poi cominciato una carriera di grandissimo successo come attore, dividendosi fra la Turchia e l'Italia, lavorando molto di più in Turchia, devo dire, dove è stato protagonista di tante serie. L'ultima è The Gift, che ha tre stagioni in questo momento su Netflix, dove fa l'archeologo, ma lavorando anche spesso in Italia. Era un piccolo ma divertente ruolo nell'ultimo film di Mattia Torre, nel film Figli, dove faceva, diciamo, la tentazione di Paola Cortellesi. E noi avevamo bisogno appunto di un personaggio particolare per questo ruolo, perché proprio perché la seconda serie è una riflessione sull'amicizia. Volevamo che anche nelle storie degli adulti, e quindi nella storia del maestro Marioni e di sua moglie Irene, ci fosse un ritorno dal passato di un ex amico, di qualcuno che aveva portato, insomma, con il quale loro erano cresciuti alla stessa età dei giovani protagonisti, ma poi si era creata una frattura. E ci serviva una persona, un attore capace di interpretare un direttore d'orchestra di fama internazionale, che portasse quindi con sé un grande fascino, ma insieme anche che non fosse così tanto visto, no? Perché poi gli attori che lavorano molto, insomma, pensare che potesse aver suonato a San Pietroburgo, a New York, in America Latina, era bello. A me poi piace sempre molto, insomma, prendere degli attori, come dire, che non sono mo molto sfruttati. E quindi ci siamo incontrati con Mehmet, che ha una faccia da buono, infatti è il primo ruolo da cattivo che lui fa. E peraltro c'è una casualità: noi abitiamo nello stesso condominio, e mentre io stavo pensando a quale attore potevamo offrire la parte di Teoman Kaya, che non si chiamava ancora Teoman Kaya perché non pensavamo ancora potesse essere turco, però pensavamo a uno straniero che potesse parlare italiano, io l'ho sentito in giardino nel condominio giocare con le bambine. Lui è un padre amorevolissimo, e guardandolo così dolce, così buono, perché lui ha una faccia molto da buono, una faccia molto angelica, ho pensato che potesse essere un cattivo strepitoso, perché nessuno poteva aspettarsi a lui. Era molto facile far cadere, insomma, nella sua trappola gli altri. Lui è sicuramente l'ingresso più importante, ma ci sono tanti ingressi nel mondo dei ragazzi. E e sono degli ingressi che da un lato mettono in moto delle dinamiche sentimentali fra i ragazzi, dall'altro lato però mi hanno permesso di esplorare anche delle, per così dire, delle connotazioni musicali che non avevamo, per cui c'è Andrea Matacena, che è un violista napoletano che interpreta Pietro, che avrà una storia sentimentale con Hildegard, che suona la viola, il che mi ha permesso di avere dei quartetti d'archi con i miei protagonisti, perché avevo due violini e un violoncello, ma mi mancava la viola. Alla stessa maniera avevamo una storia che avevamo accennato nella prima serie, di un violinista che aveva, appunto, noi avevamo detto vagamente, ha fatto qualcosa di male a Barbara a Roma, e abbiamo trovato uno stupefacente musicista che si chiama Giacomo del Papa, che è un violinista che interpreta appunto il ruolo di Lorenzo. E poi un'altra cosa che volevamo fare in questa seconda serie era non solo parlare, ma far sentire l'opera, e quindi abbiamo cercato una cantante lirica, e proprio volevamo raccontare anche il fatto che il Conservatorio Verdi, i corsi di canto lirico sono frequentati per lo più da studenti asiatici, perché moltissimi studenti giapponesi, coreani e cinesi vengono in Italia, si trasferiscono per gli anni dello studio per poter imparare il canto lirico, che sostanzialmente è un canto italiano. E abbiamo trovato una bravissima e giovanissima soprano, che è Anna Nagai, che quindi canterà le arie della Bohème, della Cavalleria Rusticana, e che per noi ha dovuto anche imparare a recitare. Oltre a questo poi ci sono degli attori giovani molto bravi, fra cui Sofia Iaquitto e Lorenzo Aloi, che nella prima puntata ha avuto uno scontro molto lungo e secondo me molto importante, in cui è stato bravissimo proprio con Mehmet Gunsur, fa suo figlio nella serie. Tutti questi sono molto, molto divertenti, perché sono anche tutti i ragazzi, sono tutti esordienti, e si sono trovati a contatto con dei ragazzi che invece avevano già fatto la prima serie, quindi erano dei semi esordienti, i quali a loro volta erano a contatto con attori invece di grandissima esperienza come Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Anatoli. E però, nonostante tutte queste differenze, si è creata una grande comunità, insomma, una grande famiglia.
Senti, tu adesso hai parlato dell'opera, prima abbiamo parlato della musica classica, abbiamo detto che entrambe, che la musica classica presentata nella prima stagione ha suscitato un interesse pazzesco nelle giovani generazioni, come si chiamano, e quindi magari anche per l'opera potrebbe succedere lo stesso, però c'è anche della musica pop, nel senso, perché giustamente questi sono dei ragazzi di 18 anni, quindi non è che sono completamente avulsi dal mondo che li circonda. E avete in questa seconda stagione delle ospitate di...
Sì, è vero.
Oggi, no? Come, sì. Come le avete inserite? Come è venuta in mente come vi è venuta l'idea? Come siete riusciti a incastrarli?
Intanto, diciamo, nella prima serie, al di là dei ruoli, appunto, Alessio Boni non ha preparazione musicale, si è preparato per questa serie a fare il direttore d'orchestra, però a me piaceva che tra gli altri maestri del conservatorio, insomma, che il conservatorio fosse bazzicato, frequentato da veri musicisti. E quindi già alla prima serie avevamo Rocco Tanica e Angela Baraldi, che sono due veri musicisti. E quindi abbiamo deciso di rincarare la dose. Quindi nella serie c'è Francesco Maria Tricarico, che fa anche lui un maestro del conservatorio, e in due ruoli abbastanza sorprendenti, due corsi specifici del conservatorio, ci saranno anche Gabbani e Malikayane, quindi vengono presentati non in quanto Gabbani e Malikayane, ma come maestri del conservatorio. Poi sono Ornella Vanoni e Mica, sulla partecipazione di Ornella Vanoni, che insomma è secondo me strepitosa, non vorrei dire tanto, e Mica ritorna, perché Mica è il cantante pop di riferimento di una delle nostre protagoniste, di Sofia, e quindi lei ha con lui una specie di rapporto onirico, il suo spirito guida, un po' come succedeva come succede con gli angeli custodi, e come succedeva nel film Il mio amico Eric con Cantona. E quindi questa volta c'era lo stesso, ma c'è una cosa molto curiosa, che noi siamo riusciti a girare questa scena molto complicata e molto sorprendente durante un vero concerto di Mika, che abbiamo girato poco prima che ci fosse il lockdown, cioè era uno degli ultimi concerti, credo in assoluto, tenuti in Italia, perché era la prima settimana di febbraio. E quindi avremo queste immagini di un concerto affollato di ragazzi, che appunto è nella serie, e speriamo di poter riprendere a vedere molto presto.
Lo speriamo tutti tantissimo. Volevo chiederti appunto una cosa, visto che tu l'hai anche citato, Dal punto di vista registico, come hai lavorato e quanto la pandemia ti ha limitato? Se ti ha limitato.
Allora, noi abbiamo avuto una storia piuttosto complicata, nel senso che eravamo a Milano da metà febbraio e ci apprestavamo a girare. Siamo riusciti a girare 9 giorni prima di bloccarci fino alla fine di febbraio, prima di bloccarci completamente, prima che, che la Lombardia venisse dichiarata, non so se all'epoca si diceva già zona rossa, comunque venisse chiusa del tutto. E questa cosa è stata uno shock per tutti quanti, quindi siamo ritornati tutti a casa, abbiamo atteso, devo dire che il settore dell'audiovisivo ha avuto la fortuna di poter godere di un protocollo per la ripresa delle attività e quindi per poter ritornare sul set già dagli inizi di luglio. Quindi all'inizio di luglio, con un protocollo molto faticoso che prevedeva una serie di controlli e anche una serie di ovviamente la mascherina sul set, il distanziamento, i tamponi in continuazione per gli attori che avevano una prossimità fisica, perché avevamo bisogno ovviamente di girare anche scene di amore, di vicinanza, abbracci, baci, scene di sesso, ed è stato molto faticoso, però è stata un'esperienza che non mi dimenticherò mai, perché come insomma si sa, i set sono degli apparati, delle navi molto grosse a cui partecipano tantissime persone. Sul set, normalmente dietro le macchine aperte sono 60-70 persone. Alcune categorie in particolare erano costrette a una grande fatica per poter osservare questi protocolli. Tutte le persone che avevano contatti diretti con gli attori, truccatori, parrucchieri, costumisti, giravano bardati con delle tute, e con la visiera e con la mascherina in pieno agosto e con i guanti anche. Quindi con i guanti è molto difficile poi anche truccare, pettinare. Ed era curioso perché era molto faticoso, ma avevano tutti una grandissima voglia di tornare a lavorare, quindi tu li vedevi molto determinati, con questi occhi sopra le mascherine, sorridenti e felici, e io credo, non solo, no, non credo, sono certo, non soltanto per un fatto economico, perché riprendeva il lavoro, ma proprio perché, come sappiamo, il lavoro dà anche un senso alle nostre vite. Quindi il pensiero poi andava direttamente a tutte le persone che per assenza di protocolli, perché si sono trovate in delle situazioni diverse, penso appunto ai cinema chiusi, ai teatri chiusi, alle persone che lavorano, ma anche nell'allestimento dei palchi per i concerti, in questo periodo non hanno potuto lavorare e spero, ovviamente, come speriamo tutti, come hai già detto tu, questa situazione si sblocchi, ma anche che vengano creati dei protocolli. L'audiovisivo è stato molto veloce a creare dei protocolli per poter far sì.
Anzi, quasi per niente, purtroppo. Senti, ma tu a livello registico hai avuto delle ispirazioni, delle suggestioni, cioè, dal punto di vista proprio estetico e di regia, di come girare, come te la sei costruita?
Ma io diciamo, da regista, così come anche da spettatore, sono, diciamo, per una regia apparentemente invisibile. Mi piace lasciar passare, parlare di più i personaggi, lasciar parlare di più le storie. Evidentemente, quando c'è la necessità di fare un dolly, insomma, di raccontare la città, o di usare dei droni, ci siamo con Luca Bigazzi, che è il mio direttore della fotografia da sempre, esposti. Però per il resto, proprio per garantire una continuità, nella recitazione, che era la cosa a cui io tenevo di più, è una verità, noi abbiamo girato tutto con 3 macchine e 3 operatori, e questo ci ha concesso a volte di risolvere una scena in un unico take, perché le macchine si muovevano e seguivano gli attori, e questo non in un senso virtuosistico, ma in un senso proprio di, come dire, di mimesi quasi, di cercare di nascondersi il più possibile. Questo, d'altra parte, doveva combinarsi con una serie di scene che richiedono invece più stacchi, penso alle sequenze orchestrali, e anche lì abbiamo moltiplicato i punti di vista. La mia scelta di regia, come era stata già nella prima serie, era quella di alternare, per quanto riguarda la recitazione, dei momenti di verità molto intensa, a volte con dei piani tenuti molto lunghi, dei Ronin, che sono l'equivalente del Dolly, che consumavano quasi interamente il dialogo fra 2 persone, perché questo mi consentiva anche di mostrare la bravura di recitazione degli attori. A questo vengono alternate le scene che invece sono giocoforza più frammentate, perché quando i ragazzi suonano in 60, in un concerto, devi avere la possibilità di prendere e le espressioni di ciascuno strumento, almeno di ciascuna sezione. E quindi c'erano delle scene che si risolvevano per me felicemente con poche inquadrature. Poi a me piace realizzare dei piani sequenza, e questo soprattutto per le scene di recitazione era possibile, che si alternavano invece a quelle musicali, dove la moltiplicazione dei punti di vista e quindi dei punti macchina era necessaria per poter comprendere quello che avveniva nell'orchestra. Questo è molto entusiasmante. Una volta io ho cercato di trasferire una cosa che ho imparato, perché io non ho una formazione musicale classica, facendo questa serie. Cioè, quando tu siedi in una poltrona teatrale, ascolti una sinfonia, ascolti un concerto e chiaramente distingui le varie parti. Le vai a vedere, però rappresentano un po' un tutt'uno. La macchina da presa ti dà la possibilità di avere in quel momento il primo piano del primo violino o della spalla o il pizzicato degli archi, di spostarti direttamente sui fiati, e questo va fatto tutto con altrettanti campi stretti e va fatto seguendo la musica. E quindi un grande lavoro, devo dire, con Luca Bigazzi per scegliere questi punti macchina, per avere una grandissima possibilità al montaggio, un grande lavoro della mia montatrice, che è Ilaria Fraioli, che è stata bravissima. Perché poi qual è l'ulteriore difficoltà di queste scene? Che i ragazzi suonano dal vivo e quindi il sincrono delle scene non è sempre, non può essere, perché non sono delle macchine, non è sempre perfettamente uguale. E quindi c'è anche un'abilità a dribblare quello scarto di un decimo di secondo in cui l'attacco del violino è diverso.
Sì, deve essere un bel lavoro di montaggio stancante, ma molto affascinante, mi sa. Senti, io ti ringrazio molto. Allora, grazie, ringraziamo Ivan Cotroneo per essere stato
Grazie a te, Angelo.
per la compagnia del Cigno 2, che comincia, cioè che cominciate adesso, andrà avanti. Quante puntate sono? Che non mi ricordo già più.
Sono 6 serate, quindi la prossima è domenica 18 aprile, in prima serata su Rai 1.
Perfetto, allora saremo tutti lì e noi ci risentiremo anche magari per i film che farai e magari per la compagnia del Cigno 3, chissà,
Chissà,
chi
chissà.
può dire?
Grazie.
Grazie,
Grazie, Angelo.
grazie mille, io sono Angelo
Grazie
Cervelli
molto.
per
Buon
Fred,
lavoro.
l'insider, grazie
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.